So vive. Com'è ora in questo modo? Ora io credo. Ora io credo. Tutto è possibile. Ora io credo. Ora io credo. Ora io credo. Tutto è possibile. Ora io credo. Restiamo in piedi ora con i capi chini. Signore, possa questo essere non solo un cantico, bensì siano le stesse profondità del nostro cuore che cantano. Ora io credo. I discepoli una volta dissero, dopo che Gesù aveva fatto tante opere potenti, dissero, Signore, ora crediamo. Gesù disse, ora credete? E dissero, noi crediamo che tu conosci tutte le cose e non hai bisogno che qualcuno ti insegni. Così, Padre, stasera ci rendiamo conto che tu non hai bisogno del nostro insegnamento, ma noi abbiamo bisogno del tuo. Perciò preghiamo che tu ci insegni come pregare, come vivere e come credere. Accordalo, Signore, durante questo servizio stasera, e se siamo mancanti di qualche cosa, concedicelo, Signore, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. So che molti di voi sono di nuovo in piedi stasera e fuori ho incontrato gruppi che hanno detto che non sono potuti entrare e stanno ascoltando le loro radio nelle diverse automobili. E ora cercheremo di fare proprio il più velocemente possibile stasera. La domenica sera termineremo di pregare per i malati. Avremo una fila di preghiera quando ne potremo portare una quassù. Ma noi consacriamo questo servizio stasera alla preghiera per i malati. E voglio che vi edifichiate ora in questi sacri oracoli di Dio, nella fede. La fede di quest'ora. La fede. Ci occorrerà fede più di quanto fu in qualsiasi epoca, perché questa deve essere fede rapitrice, essere presi su. E così vogliamo che stasera voi crediate in tutto quello che avete visto, udito, la parola che avete udita predicata, i segni, i miracoli che avete visto compiuti. Vogliamo che accumuliate tutto questo insieme nel cuore e lo consideriate, se questo sia da Dio o no. È come Eliseo che ad antico disse, se Dio è Dio, allora servite Lui. E se Gesù è il centro di tutte le cose per il cristiano, allora penso che dovremmo liberarci di ogni altra cosa e rimanere fedeli a Lui. Ricordate, Egli è il centro, Egli è la stella polare, Egli è il massimo, Egli è l'assoluto. E se Egli è la stella polare, c'è solo una cosa che punterà verso la stella polare, è la vostra bussola con la quale navigate, e la bussola con la quale cerco di farvi navigare è la parola, e la parola punta sempre verso di Lui. E ci sembra che stiamo attraversando un grande tempo di angoscia e prove, perplessità del tempo e angoscia fra le nazioni, tutte le specie di cose che avvengono, e a volte vengo travolto come... Ovunque guardo è come su in una nave fuori sul mare e mi è stato affidato l'incarico della barca. E come ce la caveremo? È come venire uno con un'onda spumeggiante 100 volte più grande della mia nave, ma aggiungeremo la sommità di loro, ognuna. Siamo più che vittoriosi tramite lui. Il capitano, il capo capitano, ha afferrato la corda all'estremità della nave ed egli la farà superare. Noi aggiungeremo la sommità di ognuna di esse. Ora stasera, così che possiamo affrettarci e lasciarvi uscire presto, apprezziamo i vostri lunghi viaggi in auto e così via, come dovete guidare, il sacrificio che dovete fare. E vedete, questo mi fa restare qui proprio con piacere, continuando solo a parlare e fare ogni cosa che posso per aiutarvi. Ma quando sono qui, provo a pressare in ogni cosa che possibilmente posso, onde dare aiuto per quel momento in cui siamo ora qui. Allora prendete, se dai alle persone troppo in una volta, non possono ricordarlo. Tu devi proprio prendere una cosa e mantenerla solo per la persona affinché essi la vedano. E poi quando lo tengono fondato nel loro cuore, allora si insegna loro qualcos'altro, proprio gradualmente mentre proseguiamo. Ora pregate e siate di buon animo ed ora credete stasera per la guarigione. Non penso che ci sia nella vostra mente qualche domanda sul tempo in cui viviamo. Non credo ci sia una domanda nella vostra mente riguardo a se Dio è nel mezzo del suo popolo o meno. Io credo che tutti voi lo credete questo. Ed io, nella mia mente non c'è dubbio in merito a ciò. Ed io so che la mia gente, i miei amici, gli amici di Cristo, i figli di Cristo lo credono. E mi dà gran piacere riuscire a vedere quando sai che hai un messaggio da Dio e lo dai alle persone e alla gente e vedi che la gente risponde a quello, poi tu guardi indietro e dici grazie Padre. Oh che gioia, e poi vedere i figli che mangiano il pane che è stato inviato a loro. E vi rendete conto che fu una visione anni fa proprio qui in questo tabernacolo, proprio così, il pane di vita. Fratello Neville, tu lo ricordi, potente, un tempo potente. Ora vogliamo sfogliare, se volete seguire la lettura o prendere nota, proprio non credo sarebbe appropriato avere un servizio senza leggere la parola di Dio, fare alcuni commenti, se si tratta, che si tratti di un servizio di guarigione o d'altro genere, noi tutti comprendiamo. Non ci sono estranei fra noi, penso, ma noi tutti comprendiamo cos'è la guarigione. Non è nulla che qualcuno fa per te, è quel che Dio ha già fatto per te. La salvezza è sulla stessa linea. E l'unica cosa è di portare la gente a credere che è la verità. E Dio lo insegna nella sua parola e poi lo dimostra a quelli che lo crederanno. Perché egli disse, tutto è possibile a quelli che credono. E voi dite, non c'è niente di impossibile con Dio. Lo credete? Non c'è niente di impossibile neanche con voi, poiché tutto è possibile a quelli, Dio è una persona, a quelli che credono, vedete? Così non c'è niente di impossibile con voi, per voi, se potete solo credere. Ora, in Prima Re, il 17° capitolo, voglio leggere i primi 7 versetti, se il Signore vuole. Ed Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab, «Com'è vero che vive il Signore, il Dio di Israele, di cui io sono servo, non vi sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola». E la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini, «Partiti di qua, volgiti a Oriente e nasconditi presso al torrente Cherit, che è dirimpetto al Giordano. Tu berrai al torrente, ed io ho comandato ai corvi che ti dian quivi da mangiare». Notate, ti dian quivi da mangiare, non qualche altro luogo, quivi. Egli dunque partì e fece secondo il Signore o la parola del Signore. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è dirimpetto al Giordano, e i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera, e beveva del torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto, perché non veniva pioggia sul paese. Il Signore aggiunga le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Ed ora, stasera, voglio prendere un testo da qui, che è intitolato Cibo spirituale nella sua stagione. Questa mattina abbiamo avuto una lezione sul fare a Dio un servizio, ovvero cercare di fargli un servizio, senza che sia il tempo, la stagione, il luogo, nella persona. Ed ora, questo è cibo spirituale nella stagione dovuta. Questo profeta Elia, sappiamo ben poco di lui, però sappiamo che fu il servitore di Dio e il servo di Dio per quell'ora. E Dio ha usato il suo spirito, che fu su Elia, già 3 volte e lo promette 2 volte ancora, 5 volte per la grazia. Egli lo usò su Elia, esso venne su Eliseo in una doppia porzione, fu su Giovanni il Battista ed è ritenuto che venga per presentare la sposa gentile e viene insieme a Mosè a condurre a casa i giudei. Proprio così, 5 volte che Dio promette di usare lo spirito di Elia e già lo ha fatto 3 volte. Ora, questo grande profeta non sappiamo da dove venne, sappiamo che era un tisbita. Ma in che modo egli venne? Non sappiamo poco dei profeti, non sappiamo da dove venivano. Molto raramente, poiché non so di alcuno che sia uscito da una chiesa, né che abbia avuto qualche genealogia dietro di sé. Erano solo uomini ordinari, che erano senza paura, e molte volte non istruiti. E non fecero mai alcuno scritto da se stessi. Isaia, Geremia, un paio di loro fecero alcuni scritti, ma questo grande uomo Elia non scrisse mai niente. Molti di loro non scrivevano, forse non sapevano scrivere, ma erano uomini che erano austeri. Non c'è nessuno nella Bibbia come questi profeti antichi. Sfidarono regni, re, popoli, chiese ed ogni altra cosa e rimasero saldi sulla parola di Dio e Dio dimostrò che erano giusti. Erano individui molto austeri. E questo Elia ne era uno dei più austeri di tutti. Egli era un uomo del deserto. Egli uscì dal deserto, viveva nel deserto. La Bibbia dice che vestiva, era peloso e aveva avvolta attorno a sé la pelle di pecora e un pezzo di cuoio di pelle di cammello avvolta attorno ai fianchi, molto la barba sulla faccia e immagino fosse un uomo dall'aspetto molto austero e nel guardarlo. Ma noi non, loro non morirono tutti, non sono tutti morti. Nei giorni del concilio di Nicea, molti di voi che avete letto il concilio di Nicea della chiesa primitiva, quando ne volevano fare un'organizzazione e fare a pezzi tutte le altre chiese nel venire in una, quando ebbero quel concilio di Nicea, uomini austeri come Eliseo arrivarono là dal deserto nutrendosi di solo erbe, grandi uomini austeri, ma i dignitari, i capi, sotto Costantino e così via, smorzarono la loro voce, perché quelli, essendo profeti, sapevano che il chicco di grano della chiesa sposa doveva cadere nel suolo, lo stesso come un chicco di grano nello sposo doveva cadere nel suolo, e là giacque per mille anni. Ecco perché oggi scrivono i libri, dov'è quel Dio silenzioso che poteva stare a guardare, vedere fanciulli assassinati e donne strappate a pezzi dai leoni e sedere nei cieli e non dire niente in merito a ciò? E se non conoscono la parola, quel chicco di grano è dovuto cadere nella terra. Come poteva un Dio giusto stare a guardare il suo stesso figlio morire ed essere sputato addosso e via di seguito? Ma è secondo la parola, doveva esserlo, ed è la via in cui è pure in quest'ora. Quest'uomo era un grande uomo. Aveva una generazione peccaminosa davanti a sé. Acab era re. Suo padre prima di lui era stato perverso costantemente da Salomone. C'era stato un re perverso dopo l'altro. E quest'uomo, Acab, che regnò 22 anni a Samaria, era il peggiore di tutti. Era un vero modernista. Credeva nella religione, senza dubbio, ed aveva ogni cosa in una tendenza moderna. Aveva i suoi 400 profeti ebrei, tutti loro ben istruiti e preparati. Dio gliene mandò uno e lui non volle crederci, e quello era Elia. Ma Elia, questo tisbita, era un uomo del deserto. Non un uomo di buone maniere, era un uomo austero. Ed un giorno dopo che Acab aveva peccato tanto che Dio non poté più tollerarlo, egli parlò ad Elia nel deserto. Ed ecco che scende per la strada verso Samaria, come ho spesso illustrato, forse la barba bianca che spicca attorno al viso, la testa calva luccicante al sole, piccoli occhi ristretti, là dietro con un bastone in mano, un sorriso sul viso, camminò dritto verso il re di Israele e disse: non cadrà neanche la rugiada finché io la richiederò. Oh, Dio ci dia uomini simili, vedete? Uomini che sanno ciò che fanno, col così dice il Signore. Ora, lo scopriamo che prima che lui facesse questo, che Dio lo aveva chiamato. Dio gli aveva parlato e perciò non aveva paura di niente. Non aveva paura del suo messaggio, che non sarebbe accaduto, sapeva che sarebbe accaduto. Lui sapeva che era in accordo alla parola del Signore, sapeva di essere il profeta di Dio per l'ora. Perciò, se il re gli avesse tagliato la testa, l'avesse dato in prigione, qualsiasi cosa gli avessero fatto, per lui non faceva differenza, l'avevano in carico, così dice il Signore, dritto davanti al re. Che persona austera. Ma prima che facesse questo, predisse questa grande siccità, perché Dio non lascerà passare il peccato impunito. Deve esserci una punizione. Che bene fa una legge senza una punizione? Che bene farebbe dire è contro la legge passare al semaforo e niente multa dietro a ciò, nessuna punizione dietro di ciò, non sarebbe una legge. Così c'è una punizione per il peccato. E quando Dio fa una legge e quella legge è disobbedita, allora deve esserci una punizione per quello. E questa nazione aveva violato tutte le sue leggi. Oh, avevano grandi chiese, avevano il tempio, avevano molti uomini istruiti, avevano profeti in tutto il paese, avevano scuole di essi, producendoli come una macchina. E loro avevano molti profeti, avevano abbondanza di sacerdoti, avevano molti scrivi, e avevano parecchia religione, però erano lontani dalla parola di Dio. Così Dio chiamò un uomo del tutto al di fuori da ognuno dei loro ranghi e lo inviò col così dice il Signore. E notate come egli si prende cura dei suoi. Prima che egli mandasse questo profeta col messaggio, disse, Elia, scendi e di a re Acab queste cose. E ora, quando lo fai, allontanati da lui rapidamente, perché io ho preparato un luogo perché tu ci vada durante la siccità. Mi prenderò cura di te, Elia, se solo predicherai la mia parola, se farai solo ciò che ti dico di fare. Ora, rappresenterò questo grande ministero stasera di Elia e del tempo di Elia, con l'ora in cui siamo noi ora. Credo che esso sia un simbolo perfetto. Penso alle nazioni, se io avessimo il tempo di ritornare, ma voglio dedicare molto tempo alla fila di preghiera, così se potessimo tornare e vedere che Israele si era impossessato della Palestina sulla stessa base che noi ci siamo impossessati di questi Stati Uniti. Arriviamo, siamo arrivati in questi Stati Uniti e respingiamo gli occupanti che erano gli indiani e possedemmo il paese. E così fece Israele, che giunse in Palestina sotto la guida di Giosuè, sotto Dio, e respinse gli occupanti e si impossessò del paese. E i loro primi re erano uomini potenti, Davide, Salomone e grandi uomini. I nostri primi presidenti furono grandi uomini, Washington, Lincoln e così via. Poi alla fine i presidenti o i re diventarono sempre più corrotti e infine andarono a finire con questo Acab. Un vero simbolo tipico dei nostri giorni. E la gente era diventata così moderna che non voleva ascoltare la vera parola del Signore. E potete immaginare ad un popolo moderno come quello cosa sembrerebbe per loro un reale vero servitore di Dio? Beh, egli era pazzo, era fuori di senno. Non potrebbe esserci una tale cosa. Essi erano religiosi, molto religiosi, avevano uomini sinceri, avevano gente sincera, erano molto religiosi. Così lui sapeva che ci sarebbe voluto più che solamente un'ordinaria teologia, ci sarebbe voluto più che qualche messaggio ordinario, ci sarebbe voluto più che solamente predicare la parola per rompere i loro cuori di pietra. Sapeva che ci voleva il così, dice il Signore, per far scendere quel giudizio su quel popolo. Perciò lui lo sapeva quando usciva col così, dice il Signore, ed era il così, dice il Signore. Disprezzare quello era giudizio. Noi vediamo questo anche nel nostro giorno, lo vediamo in qualunque giorno. Non rimane niente tranne il giudizio quando oltrepassate la linea della misericordia. Ora, quel simbolo là che sto per rappresentare Elia con la Chiesa oggi, la Chiesa di oggi, appena prima del giudizio, lui ricevette questo messaggio. Elia, lui rappresentava, giacché ci si prendeva cura di lui nel naturale, del suo cibo naturale, perché in accordo alla parola di Dio non sarebbe piovuto ora per 3 anni e 6 mesi, ovvero fino a che Elia lo richiedeva. Qualsiasi tempo tu dica, Elia, quello è ciò che sarà. Perciò lui si accostò al re e disse, non cadrà nemmeno la rugiada finché io la chiederò. Quello è proprio un peso, no? Quello è proprio un messaggio. Ed ora rappresenteremo quello con la siccità spirituale di oggi. Ora, tutti noi sappiamo, siamo proprio consapevoli che c'è una grande siccità spirituale oggi nel paese, spiritualmente parlando. E sapete, quello fu predetto dai profeti proprio prima che la seconda venuta di Cristo avrebbe luogo. Dissero, verrà una carestia nel paese e non sarà di pane soltanto, ma dell'udire della parola di Dio. E quel giorno è ora, udire la vera parola di Dio. Ora, questo rappresenta la siccità naturale con la spirituale. Il peccato e l'incredulità di falsi insegnanti e modernisti nella Chiesa avevano portato il luogo per questo prossimo giudizio imminente. Allora si erano allontanati dalla parola di Dio e dal suo profeta verso moderni termini teologici della parola. Notate qui che è proprio in quel momento che Dio suscita sempre qualcosa, perché Egli sempre non fa nulla finché prima non lo rivela al popolo, ed Egli lo rivela sempre tramite i suoi servitori. Ora, ma Elia, durante questo tempo, aveva un luogo segreto che Dio aveva prestabilito affinché lui vi andasse. Ecco la cosa che vogliamo vedere ora, proprio prima di che teniamo la fila di preghiera. Elia aveva un luogo segreto provveduto da Dio stesso. Ora, la Chiesa non lo provvide per lui, il re non lo provvide per lui, non lo provvide lui stesso, ma Dio provvide un luogo segreto per Elia al fine di essere nutrito durante tutto il tempo della siccità, dove il cibo gli era provveduto giorno dopo giorno. Lui non aveva bisogno di chiedersi cosa succederà domani o chiedersi se la provvista era finita. Dio disse: ho ordinato ai corvi ed essi ti ciberanno. Che cosa meravigliosa! Un simbolo del nostro luogo segreto in Cristo. Quando il Concilio Mondiale, tutto quello che accade oggi, che dice i giorni dei miracoli sono passati, le grandi potenze di Dio sono state tolte dalle chiese, oggigiorno sembrano che non hanno niente, tranne che un rame risonante e uno squillante cembalo. Sappiamo che questa è la verità, è la forma di pietà e ne rinnegano la potenza. È proprio la stessa cosa che fece Davide questa mattina con i carri di bue. Si allontanò dalla parola. Quando la parola fu loro rappresentata e data, non la vollero. Perciò si allontanarono da essa. Ed ecco cosa avevano fatto queste persone nei giorni di Elia. Si allontanarono dalla parola, pensavano di avere la parola, ma non l'avevano. Così notate, allora, durante il tempo in cui egli stava per punire l'incredulo, preparò una via per il credente. Egli fa la stessa cosa ogni volta. Nei giorni in cui stava per distruggere il mondo tramite l'acqua, egli preparò una via di scampo per Noè. Nei giorni in cui stava per affogare l'Egitto, egli preparò una via di scampo attraverso il mare per il suo popolo. Come Dio prepara la sua via! E dove non c'è una via, egli è quella via. Egli è quella via. Ora, ci accorgiamo che stiamo facendo fronte a una delle più grandi ore che la storia abbia mai conosciuto. Non è esattamente la testata con il lucido missile scintillante, con una testata sopra di cui dovremmo avere paura. Sono le chiese di cui dovremmo avere paura. È l'ora in cui viviamo che dovremmo tenere d'occhio. Ora notate, ma Dio preparò per Elia una via per scamparne ed egli ha preparato una via per i suoi figlioli credenti per scamparne ora, all'ira e alle cose che stanno per venire, perché Dio non potrebbe essere giusto a giudicare quelle persone, mandare loro la punizione ed inabissare Sodoma e Gomorra e affondare Capernaum in mezzo al mare e condannare quelle generazioni e Sodoma e Gomorra e poi lasciare noi fare la stessa cosa e passarla liscia. Siamo tanto certi del giudizio quanto loro furono certi del giudizio. Ora, notiamo che quando queste cose sorsero, la tendenza moderna di quel giorno, Dio sollevò un uomo in quel giorno, piuttosto suscitò un uomo per combattere le forze e loro non lo volevano ascoltare. Pensavano che lui fosse pazzo, ha perduto il senno. Era proprio qualche vecchio fanatico, sciocco nel deserto, il genere di provinciale pazzo, ma non di meno aveva la parola del Signore. La parola non vuole dire quel che essa dice, dicono loro oggi. Oh, bene, la Bibbia è un libro storico. Suppongo abbiate visto questo, che ora pretendono che Eva non mangiò la mela, mangiò una... cos'era? Credo un'albicocca, dicono, era un'albicocca. E poi che Mosè non condusse i figli attraverso il Mar Rosso, era un grande fascio di giunchi sull'altra estremità del mare, e lui attraversò un mare di giunchi. Allora come fece l'acqua, ACQUA, a murare da entrambi i lati, attraversarono su terra asciutta? Allora, è tale assurdità, ma vedete, ci vuole quel genere di giorno per attirare l'ira di Dio sulla gente. Ciò lo compie. Dicono che non c'è una tale cosa come questi, neanche la gente di chiesa crede ai miracoli. Ti darò $1,000, dissero, mostrami un miracolo, mostrami un miracolo. Beh, non potrebbero vederlo se ci fossero 10.000 cose compiute davanti a loro, perché loro non lo vedrebbero mai. Voi dite, quello è impossibile, o no, non lo è. Elia una volta era giù a Datan, E l'esercito siriano era giunto, aveva cerchiato la città per prendere lui, perché sapevano che era dove la potenza della nazione si trovava, era in quel veggente. Ebbene, il re, uno degli uomini di Israele, re di Siria, disse: beh, sai, Elia il profeta, il Tisbita, dice al re di Israele ciò di cui parli nella tua camera segreta. Disse: vai a prendere quell'individuo, è il tizio che ci ostacola. E tutto l'esercito siriano si infiltrò attorno a Dotan, vi erano tutti attorno. E Gehazi, il servo del profeta, si svegliò e disse: oh, padre mio, gli eserciti sono tutti qui attorno a noi, siamo completamente accerchiati. E gli disse: bene, ce ne sono di più con noi di quanti ce ne sono con loro. Vedete? E Gehazi si guardò attorno e disse: non vedo nessuno. E disse: signore Dio, apri gli occhi di quel ragazzo. E gli si aprirono gli occhi e tutte le colline erano piene di angeli e carri che stavano attorno, le forze invisibili. Elia andò dritto laggiù e la Bibbia disse: egli li colpì di cecità. Andò verso di loro ed essi erano ciechi verso lui. Uscì e disse: state cercando Elia? E disse: sì, lo stiamo cercando. Dissero: avanti, vi dirò esattamente dov'è. E li guidò dritti nell'imboscata, proprio direttamente dove gli eserciti uscirono e li presero. Ora la Bibbia disse: egli li colpì di cecità. Quello lo conclude. E le persone sono così spiritualmente cieche oggi, che sebbene il Signore, il Dio, scenda nel mezzo della gente e faccia qualcosa, e le cose che Egli ha promesso, loro non riescono ancora a vederlo. Sono spiritualmente ciechi. Non conoscono Dio, non conoscono la sua grande potenza. Ora, notiamo che lo fecero nei giorni di Elia e lo fanno ancora oggi. Dio li colpisce di cecità. Oggi dicono che non ci sono miracoli, non c'è una tale cosa. Tutto questo è un'emozione. E dicevano la stessa cosa di Elia. Perché quando lui fu preso su ed Eliseo prese il suo posto, un giovanotto, diventò calvo da giovane, i fanciulli gli correvano dietro e dicevano: oh, vecchio calvo, perché non sei salito tu con Elia? Vedete, se le persone neanche lo credevano al principio, dopo così tante cose erano state compiute e questo grande uomo di Dio era stato trasportato nel cielo da un carro di fuoco e ancora la gente non lo credeva. E avevano i loro figlioletti che correvano dietro a quest'uomo e dicevano: oh, vecchio calvo, perché non sei salito tu? Vedete, e allora il profeta maledisse i fanciulli e un'orsa uccise 42 di loro. Ora notate, oggi, come fu allora, mettono la loro stessa interpretazione nella parola. Ora, se vogliono farlo, questo sta a loro, ma cercano di farlo credere a noi. La Bibbia disse che questa parola di Dio non è di una personale interpretazione. Dio compie la sua interpretazione. Dio conferma la sua parola e questa ne è l'interpretazione. Come ho detto molte volte, gli disse al principio: ci sia la luce. E la luce fu. Ciò non ha bisogno di essere interpretato. Accadde. E gli disse: una vergine avrebbe concepito. Lei lo fece. E gli disse che avrebbe riversato il suo spirito. Lo fece. Ed egli disse: negli ultimi giorni, le cose che egli compirebbe. E lo sta compiendo. Ciò non ha bisogno di alcuna interpretazione. Dio sta facendo la sua stessa interpretazione, non importa cosa dicono gli stolti. Questo non ferma Dio per niente. Quando Gesù era sulla terra, ebbe a lottare con così tanta incredulità quanto ne abbiamo oggi e forse più. Ma ciò non lo fermò. Egli continuò dritto, adempiendo ed effettuando il suo incarico. E Dio rivendicava ogni cosa che lui faceva. Disse: non sono da solo. Mio Padre e Dio siamo uno, Egli dimora in me. Non sono io che faccio le opere, è il Padre che dimora in me. E se non faccio le sue opere, allora non credetemi. Ma se faccio le opere e voi ancora non potete credermi, credete alle opere. Vedete? In altre parole, loro: investigate le scritture, disse lui, poiché ecco dove pensate di avere vita eterna e da conoscere le scritture. E le scritture, esse stesse, testimoniano di me. Oh, amen, che dichiarazione! Sono esse le scritture che vi dicono chi io sono, disse Gesù. E sono le scritture che vi dicono l'ora nella quale viviamo. E le cose che vedete compiute è Dio stesso in mezzo al suo popolo. Niente può risuscitare i morti tranne Dio. Niente può fare le cose che Egli sta facendo ora, eccetto Lui. Poiché la Bibbia disse: Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, vediamo quella moderna tendenza della gente, dunque: oh, i giorni sono passati, non c'è una tale cosa come miracoli, le persone sono tutte emozionate e eccitate. Ascoltate quell'Elia, il profeta, gridare loro contro e contro i loro teologi. Notate, parlava come se lui fosse Dio stesso. Elia parlava come se fosse Dio stesso. La rugiada non cadrà dal cielo finché io la richiederò. Amen. Sì, Signore, il profeta era stato così a lungo nella presenza di Dio. I profeti dell'Antico Testamento o di qualunque tempo, quando vivevano nella presenza di Dio tanto che diventavano la parola, il loro messaggio è la parola stessa. E ricordate, gli diceva: così dice il Signore. E quando quegli uomini avevano quei messaggi da Dio e diventavano così avvolti che il loro stesso pensiero, ciò potrebbe essere contro il loro pensare, potrebbero non essere stati in grado di vederlo correttamente, però pronunciavano la parola di Dio. Così dice il Signore. Non ci sarà nessuna pioggia finché io la richiederò. Oh, che affermazione! Egli era stato nella presenza di Dio ed era stato rivendicato così perfettamente. E ricordate, questo segue inoltre Amos 3:7. Il Signore Dio non farà nulla finché Egli non lo rivela prima ai Suoi servitori profeti. Disse: non cadrà affatto piogge. Egli prima, essi lo derisero, pensavano fosse pazzo, quel fanatico. Ma vedete, aveva il così dice il Signore, che non sarebbe piovuto. E Dio, prima che lui lo attuò, lo rivelò a Elia, il suo servitore. Ed era un profeta rivendicato, confermato. Perciò la gente avrebbe dovuto ravvedersi, però al contrario lo derisero dicendo: oh, ne abbiamo abbastanza di pioggia, i serbatoi sono pieni, i fiumi scorrono bene. La Bibbia disse che non vi fu nemmeno la rugiada per 3 anni e 6 mesi. Tutte le cisterne e le acque si asciugarono dappertutto. Non era quell'uomo, era Dio che parlava tramite quell'uomo. Quello era io che lo fu. Noi lo sappiamo sempre, così è lì. Noi scopriamo che quando un uomo viene mandato da Dio, ordinato da Dio, con il vero, così dice il Signore, il messaggio e il messaggero sono uno e lo stesso, poiché egli è mandato per rappresentare il così dice il Signore. Parola per parola, così lui ed il suo messaggio sono lo stesso. Un uomo denominazionale sotto auspici denominazionali, lui e la Chiesa sono uno. Un teologo sotto la teologia fatta da qualche denominazione, lui e il suo messaggio sono uno. La Chiesa di teologia è un teologo. È corretto. Allora, quando un uomo viene con il così dice il Signore, lui e il messaggio sono uno. E quando Elia venne col così dice il Signore, lui ed il suo messaggio divennero uno. Proprio come Gesù, quando egli venne, era la parola, San Giovanni 1. Perciò la parola di Dio e il messaggero dell'epoca erano continuamente la medesima cosa. Proprio così. Gesù era la parola di cui fu profetizzato. Egli era ciò che i profeti dissero che accadrebbe. Una vergine concepirà e partorirà questo figlio. Molto indietro nel principio, Dio parlò loro e disse: la progenie della donna schiaccerà la testa del serpente e lui le ferirà il calcagno. Tutte queste profezie furono date. Davide, piangendo, tutti gli altri profeti giù durante l'epoca che parlavano di lui. Egli era quella parola manifestata. Alleluia! Vedete ora dove cerco di arrivare? Ho parlato con voi abbastanza chiaramente questa mattina. Non vedete l'autorità del vivente Dio nella vivente Chiesa, la sposa? I malati vengono guariti, i morti vengono risorti, gli storpi camminano, i ciechi vedono. L'Evangelo viene pronunciato nella sua potenza, perché il messaggio ed il messaggero sono lo stesso. La parola è nella Chiesa, nella persona. La parola di Dio era in Elia. Quando andò lassù, così dice il Signore, disse: non pioverà. Quello non era Elia, quello era Dio in Elia. L'ho detto molte volte, come la signora della scienza cristiana che mi disse una volta, l'ho raccontato molte volte riguardo a ciò. Lei disse: signor Branham, lei si vanta troppo su Gesù. Dice: spero sia l'unica cosa di cui io debba rispondere. E lei disse: lei cerca di renderlo divino. Io disse: egli era divino. Lo disse: oh, egli era un profeta, era un buon uomo, ma non era divino. E io disse: bene, mi mostri la scrittura che dica che non lo era. E lei disse: Nel libro di San Giovanni dice che egli pianse quando andò alla tomba di Lazzaro. Bene, disse, sicuro gli pianse, egli era sia umano che divino. Era un uomo che piangeva, ma doveva essere Dio per risuscitare il morto. Proprio così. E disse, egli era un uomo affamato, ma era Dio che cibò 5.000 con un paio di focacce e 5 pesci. Proprio così. Era un uomo che dormiva sul retro di una barca, ma era Dio in lui che poteva calmare le acque. Per quale ragione? Lui e il suo messaggio erano uno. E gli disse, io e il Padre mio siamo uno. Mio Padre dimora in me. Egli era la pienezza della divinità corporale. Penso che fu così sorprendente l'altro giorno, quando stavo portando le sette epoche della Chiesa. Per cominciare, io non riuscivo a capire Gesù che stava là con quelli... con quel bianco su di lui in quel modo, diceva i suoi capelli erano bianchi come la lana. Non riuscivo a capire come un uomo a 33 anni sarebbe bianco come neve. Telefonai a un buon teologo, un teologo pentecostale, un mio caro amico, ebbene, era il fratello Jack Moore, è un brillante uomo intelligente, e gli disse, fratello Branham, quello era Gesù glorificato. Ecco cosa sembrava lui dopo che fu glorificato. No, non potevo crederlo. No, io dissi, bene, fratello Moore, grazie. Là in là nella stanza iniziai a parlare a Dio. Seguì la mia concordanza per riportarlo in Daniele, dove diceva gli venne dall'antico dei giorni, i cui capelli erano bianchi come lana. Disse, Signore, io non so cosa dire e ho la responsabilità. Ora, quello fu prima che... E ricordate, prima che i sette suggelli fossero aperti, circa un anno o più prima. Stavo pregando, là, Signore, che cos'era? E guardai, stando innanzi a me, e ci stava un uomo. Ed era un giudice. E sopra aveva una parrucca bianca. I vecchi giudici dei giorni antichi solevano portare una parrucca bianca per mostrare che egli era un'autorità suprema. E poi, quando vidi Gesù con la parrucca bianca, dissi che ciò rivendica soltanto la verità che conosciamo, che egli è la suprema autorità. Dio testimoniò la stessa cosa sul monte della trasfigurazione, disse, questo è il mio figlio diletto. Ascoltatelo, la suprema autorità. Poi, là dietro al principio dei sette suggelli, quando quei sette angeli scesero in quella forma di piramide, stettero là e mi dissero di tornare qui e parlare su quei sette suggelli ed egli sarebbe stato con me. E lì mi mostrò ciò che erano, le cose perdute, e io ho sempre pensato che fosse suggellato sul retro del libro, che sarebbe stato qualcosa che non era scritto nel libro, però risultò che fu reso noto che egli non può fare questo. Non è qualcosa che è scritto nel libro, è qualcosa che è stata nascosta nel libro. Poiché chiunque vi toglierà una parola, vi aggiungerà una parola, così è un mistero che è stato nel libro in queste sette epoche della Chiesa. Ognuna di loro produsse un mistero. Tutto in merito al battesimo in acqua e tutte le altre cose di cui hanno brancolato così a lungo. Poi quando quello risalì, grandi osservatori da laggiù in California, fin giù in Messico, sopra Tucson, dappertutto, ne scattarono la foto, era una vista misteriosa. Il fratello Fred Southman là, seduto proprio là in fondo, ed io era, e il fratello Jim Norma, eravamo presenti quando esso salì. Essi scattarono la foto, non sapevano ancora cos'era. Qualche tempo fa, tutti dicevano, guarda qui, questo sembra simile a questo, e là, angeli d'angeli, ali d'angeli, come sono piegate indietro. Un giorno, girando la destra, guardando, c'era Gesù Cristo proprio tanto perfetto quanto lo disegnò Hoffman. Si trovava là, con sopra una parrucca bianca, volgendosi indietro giù verso la terra, mostrando che egli è la suprema autorità. I cieli lo dichiarano, la Bibbia lo dichiara, il messaggio lo dichiara. È tutto lo stesso. La suprema autorità, con sopra la parrucca bianca. Vedete la sua barba nera al di sotto, molti di voi hanno visto la foto, noi l'abbiamo là dietro. Giratela proprio a destra, lateralmente, osservatela, eccolo, proprio là, tanto perfetto quanto lui era, come se fosse stato fotografato da lui. La guardavano dall'angolo sbagliato, dovete guardarla nell'angolo giusto. E solo il Signore Dio può rivelare qual è l'angolo giusto. Giratela verso destra e guardatela, eccolo, proprio così perfetto come se è stato fotografato lassù. La prima volta che lo vidi assomigliava alla testa di Hoffman, non l'avevo mai visto prima, e al tabernacolo di Billy Sunday anni dopo lo vidi, e da allora la mia casa non è mai stata senza uno di quei dipinti. Poi qui nei cieli, dicendo che lo stesso Dio che vidi in alto, in questa visione, qua fuori, proprio un ragazzino qua fuori, accanto a dove sta questa scuola, egli assomigliava a quello, e qui nei cieli, 33 anni dopo, lo dichiara che è la verità. Ecco il modo in cui egli sembra. Non un qualcosa di mistico, dell'idea di qualcuno come al Vaticano e siano un Cristo disegnato laggiù con un piccolo bordo bianco di barba, un bordo di barba attorno al mento, lungo circa mezzo pollice che si estende proprio attorno alla parte superiore della bocca, in questo modo lo chiamano il Cristo. Quello mi fa ricordare un artista greco che vidi una volta in un'antica cattedrale, che mostrava cosa Adamo ed Eva assomigliavano e sembravano bestie o qualcosa di simile. Ecco, cosa può concepire la mente carnale di qualcosa di spirituale? E io penso che Adamo fosse l'uomo più bello che sia mai vissuto ed Eva era una donna perfetta in ogni senso. Ora, le menti carnali avvolgono la cosa nelle loro idee e poi Dio fa scendere e schiude la cosa tramite la sua potenza. Esattamente cosa avvenne qui nei giorni di Acab. Ora, scopriamo che Elia poteva dirlo perché il messaggio dell'ora e la parola di Dio, il messaggio e la parola era esattamente la stessa cosa, il profeta, la parola, il messaggio. Messaggero, messaggio e messaggio, era lo stesso. Gesù disse, se non faccio le opere che sono scritte di me, allora non credetemi. Questo è buono, qualsiasi uomo e il suo messaggio sono uno. Questa è la ragione per cui oggi non credono nel compiere le opere di Dio, perché non accettano il messaggio di Dio, non credono al messaggio. Ma quelli che credono l'ora di Dio in cui viviamo, queste cose sono il cibo nascosto. Pensateci soltanto, Dio l'ha nascosto in tal modo che lo guardano fisso e non lo vedono. Nello stesso modo in cui Elia accecò l'esercito siriano. Nello stesso modo in cui Dio acceca l'incredulo dal vero genuino cibo del figlio, il credente. Quello che chiamavano Noè un fanatico, costruendo un'arca, i suoi occhi erano aperti alla parola di Dio e alla promessa. La stessa cosa che chiamavano fanatismo salvò Noè e la sua famiglia. Vedete? Proprio la stessa cosa. La cosa a cui la gente ride è la cosa per cui noi preghiamo. La cosa che la gente chiama pazza, noi chiamiamo grande. Quel che il mondo chiama grande, Dio lo chiama follia. E quel che il mondo chiama follia, Dio chiama grande. È esattamente il contrasto fra il retto e l'errato. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ricordate, Lui entrò nel suo luogo segreto tramite il piano di Dio, tramite la chiamata di Dio e la parola di Dio. Elia entrò nel suo luogo segreto per la preconoscenza di Dio, il piano, e la chiamata sulla sua vita è in accordo alla parola. Se quello non è il modo in cui siamo entrati noi, non so perché vi arriviamo. E notate, prima che la siccità iniziasse, Elia entrò in questo luogo segreto per la sua esistenza. Un vero simbolo di prima che il giudizio inizi a colpire la terra, la Chiesa sarà già chiamata fuori, la sposa è già scelta e solo aspetta prima che il giudizio colpisca. Sta già aspettando, mangiando il cibo di Dio, godendo delle benedizioni di Dio. Qualsiasi uomo nella sua mente normale sa che ci siamo diretti puntati, siamo proprio nell'ora del giudizio. Guarda, fratello Banks, parecchi di voi che siete qui stasera, che stavate laggiù su quel monte quel mattino, e voglio parlare di quel monte la prossima domenica mattina, se il Signore vuole, una grande rivelazione, qualcos'altro che a stento riesco a trattenermi dal parlare stasera, ma io, vedete, è costantemente, continuamente una cosa che accade dopo l'altra, vedete, non ci sarà mai di accadere, perché era così, dice il Signore. Ognuno di voi qui, migliaia di migliaia sul nastro, mi avete sentito alzarmi e dire, così dice il Signore. Sarà così e così. E perfino i giornali e le riviste devono dichiararlo essere in quel modo. Essi non sanno di che si tratta, però l'hanno visto, non sanno cosa sia, ma l'hanno visto, che rende la parola esattamente la verità. Allora, quando ci trovavamo qua giù al fiume con l'angelo del Signore, scese quel giorno 33, ovvero era il 1933, scese ed espresse le cose che gli fece. Io uscii e molti uomini stavano là sulla riva, dicevano, cosa significava quello Billy? Dissi, quello non era per me, quello era per voi. Io credo, voi no. E continuai solo ad andare avanti. Allora, il pastore mi disse, vuoi dire che tu, con un'istruzione di scuola elementare, andrai in tutto il mondo e pregherai per monarchi e sovrani e re e cose simili. E oh, dissi, dimenticatelo. E non potevo dimenticarmelo. Ciò era inciso sul mio cuore. Ora, qui, 33 anni dopo, ogni cosa che lui disse è accaduta perfettamente nel modo in cui disse sarebbe accompiuta. Egli è Dio, non può fallire, egli mantiene sempre la sua parola. Egli non dubitatene mai. Ora notate, lui entrò attraverso il piano di Dio, la preconoscenza, la chiamata di Dio e la parola di Dio, ed entrò prima che la siccità iniziasse. Ora, sappiamo che il giudizio è pronto a colpire. Stando sulla collina quel giorno, il fratello Banks Wood si trova qui, noi stavamo salendo la collina, forse lo riporto di nuovo, così che edifichiate la vostra fede per questa fila di preghiera che si prepara ad aver luogo nei prossimi 10-15 minuti. Stavo camminando davanti a fratello Banks, lui era, penso, aveva lasciato la sorella Ruby quando era malata, e venendomi dietro notai il suo viso rosso, guardai indietro e pensai che la collina era un po' difficile perché lui arrancava, così rallentai proprio nei deserti su per le colline in quel modo, esattamente dove apparvero gli angeli del Signore, eravamo diretti verso proprio quella direzione dove apparvero alcuni mesi prima di quello, e mentre salivo la collina, lo Spirito di Dio, quando mi voltai indietro, guardai sulla cima del monte e gli disse: raccogli quella pietra e digli, così dice il Signore, tu vedrai la gloria di Dio nelle prossime poche ore. Io raccolsi semplicemente la pietra e dissi, fratello Banks, non so perché, la lanciai su in aria e dissi, così dice il Signore, tu vedrai la gloria di Dio. E gli disse, ciò voleva dire Ruby? Dissi, no, non penso che avesse niente a che fare con voi, Banks o Ruby, né uno né l'altro. Penso che stesse solo dicendo, così dice il Signore, qualcosa sta per accadere. Il mattino seguente, mentre ci trovavamo là, molti degli uomini, non so quanti sono seduti qui, c'erano 12 o 14, 15 di noi seduti là. Tutto ad un tratto, un ministro salì a piedi verso di me e disse, fratello Branham, disse, il mio nome è tal dei tali, disse, io ero uno dei tuoi sponsor in California, dissi, sono felice di conoscerti, signore, Douglas McHughes, dissi, io sono felice di conoscerti, ci stringiamo le mani, e dissi, beh, ora voglio farti una domanda, disse Roy Robertson, l'amministratore, qui il fratello Woods, Terry e Billy, e fratello McAnally, e non conosco tutti quelli che erano là. E io, egli disse, voglio chiederti qualcosa. Disse, il Signore ti comunica mai visioni fuori così? E gli dissi, sì, fratello, ma vengo quassù in certo modo per allontanarmene un po', per riposare. E guardai intorno in quel modo e vidi un dottore massiccio che guardandolo diceva, Reverendo McHughes, questa allergia nell'occhio presto spegnerà il suo occhio, ti ho curato per 2 anni e non posso fare nulla per questo. Mi voltai indietro verso lui e disse, la ragione per cui me l'hai detto, che il dottore l'altro giorno ti aveva detto che quell'allergia nel tuo occhio è stato a mezzogiorno circa le 11, lui portava gli occhiali da sole e dissi, la ragione è che tu non porti ciò perché c'è il sole, è a motivo del tuo occhio, lui ti ha detto che avresti perso quell'occhio. E iniziò a piangere, disse, è vero, mi voltai per camminare di nuovo indietro, avevo una pala in mano e guardai e vidi di stare là che mi guardava i suoi occhi così vividi. Io dissi, ma così dice il Signore, tu non perderai quell'occhio. Stavo cacciando con lui questo scorso autunno e poteva vedere meglio di me o di chiunque altro nel gruppo. Lui neanche. E vidi una signora attempata abbassare le calze e alzare il lato della gonna e disse, figliolo, se vedi il fratello Bran, digli di pregare per i miei piedi, guardare laggiù. E i piccoli sembravano come tumori attaccati ai piedi tutto attorno. E dissi, tua madre è una signora dei capelli grigi. Figlio mio, vedete, lei ti ha detto prima che tu partissi, se mi vedevi, di farmi pregare per i suoi piedi. Ha dei piccoli tumori, pare, attaccati dappertutto ai piedi. Era quasi, e quasi quasi svenne. E disse la verità. E disse, dille di non preoccuparsi, andrà tutto bene. Iniziò ad andare in giro, allora udì la voce di Dio parlare, disse, togliti il ritorno velocemente. Roy Robertson, che stava là, sapendo che era un veterano della guerra, mise la mano sulla sua spalla e disse, fratello Roy, nasconditi il più velocemente possibile. Disse, cosa c'è? E disse, togli il ritorno, nasconditi. Iniziò ad andare in giro, posai giù la pala, mi voltai indietro, mi tolsi il cappello ed ecco che arrivò. La gloria di Dio scendendo in un turbine che strappò il lato della montagna in quel modo e fece esplodere e scosse il luogo in quel modo, tagliò via le cime dei cespugli, proprio circa 4 o 5 piedi sopra la mia testa, formò come un imbuto in quella maniera e fece esplodere di nuovo. E ecco che venne 3 volte, poi quando esso se ne andò, la terza volta fratello Banks, dini, è questo che ciò che stavi parlando? Io dissi, sì, che cos'era? Io dissi, Dio appare nei turbini, non sapevo se gli voleva che lo dicesse alle persone o no. Poi proseguì e pregai un po', allora mi disse che potevo dirlo a loro e dissi, il giudizio colpisce la costa ovest, guardatela oggi, guardate cosa avvenne un paio d'ore dopo quello, l'Alaska affondò e ora l'intera cosa sta andando sotto, stiamo entrando nel giudizio, la misericordia è stata disprezzata, ma grazie sia a Dio, noi abbiamo il cibo nascosto, cibo spirituale, perché viviamo della bontà e della misericordia, della rivelazione di Gesù Cristo in questi ultimi giorni, che si rivendica fra il suo popolo. Amen. E si entrarono. E lì entrò prima che la siccità iniziasse. Grazie a Dio per essere dentro prima che il giudizio cominci. Ora è un tempo di uscita e di entrata. Uscire da quelle organizzazioni ed entrare in Cristo. Un tempo di uscita e di entrata per tutti i veri credenti. Allora egli fu chiamato e rimase là dentro. Ricordate, lui non lasciò mai quel ruscello fino a che Dio lo chiamò. E dopo che la siccità era quasi terminata, egli lo chiamò fuori da là, alla casa di una vedova. Notate, egli chiamò verso questa vedova e questa vedova non si era associata con gli increduli. Non aveva preso il marchio della bestia durante la siccità. Così egli la chiamò fuori, chiamò Elia per sostenere questa vedova. Loro avevano solo una piccola focaccia, una piccola cosa a cui lei restava aggrappata ed Elia disse, dalla prima a me. Perché così dice il Signore, quel vaso non si svuoterà, né l'orciolo si prosciugherà fino al giorno che il Signore Dio manderà la pioggia sulla terra, mettendo prima Dio, la sua parola prima. Notate, c'era farina nel vaso. Ogni volta che lei cercava di ottenere farina, c'era farina nel vaso. C'era olio nell'orciolo. Ogni volta che lei cercava di ottenerne, perché? La farina rappresentava Cristo nell'offerta della farina. Le macine dovevano essere sistemate esattamente da macinare ognuno di loro. Ogni macina di questa farina è esattamente la stessa, mostrando che Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Quella era la parola, il pane di vita, che segue il messaggio per rivendicare la parola. Così è oggi, amici. Così è oggi che il pane di vita di cui i figli si nutrono segue il messaggio di Dio per sostenerli durante il tempo della siccità. E se Egli fosse nella nostra presenza oggi? E se Egli fosse nella nostra presenza proprio ora? Egli agirebbe e farebbe esattamente come fece ai giorni in cui era in carne qui sulla terra. La sposa è parte del marito. La chiesa è come Cristo. Le opere che faccio io le farete anche voi. Ed è la parola che lo ha fatto. Egli ci disse che le cose che fece lui, quando avremmo fatto pure noi, quello avremmo fatto pure noi. Notiamo qui di nuovo, se la parola è in noi ed è venuta a noi, come essa fece a Elia in quel giorno, farà la stessa cosa che fece lui. Si ciberebbe delle cose segrete di Dio che sono nascoste dal mondo. Oh, di nuovo, ciò rende il messaggio e il messaggero uno. Il cibo spirituale è pronto ed esso è nella stagione adesso. E voi, ognuno di voi, può avere questo cibo se lo desiderate. Se siete disposti a allontanarvi da tutta l'incredulità di quest'ora, se siete pronti a venire a Cristo, a entrare nella sua promessa, e ricordate le sue promesse in Malachia 4, Luca 17:30, anche in San Giovanni 14:12 e tante altre scritture per dire Gioele 2:38 e ogni cosa che egli avrebbe fatto, ovvero 2:28, piuttosto quel che egli avrebbe fatto in questi ultimi giorni. È come il profeta disse che ci sarebbe luce in questi ultimi giorni, come ciò avrebbe operato, quel che avrebbe fatto, tutte le scritture che puntano a questi ultimi giorni. E quello è Cristo. Se potete nascondervi ora in quello, in quel luogo segreto, potete mangiare e vedere la bontà e la misericordia di Dio. Se siete malati, là c'è guarigione. Ricordate quando Eliseo in seguito aveva chiamato giù, dopo che ebbe quell'offerta di farina a Cristo e con essa sostenne la casa della vedova? Notate, più avanti, quando fece scendere il fuoco dai cieli e così via, e dimostrò il suo mandato di Dio, lo spirito di profeta. Notate che nel deserto, quando giaceva laggiù sotto l'albero di Ginestra, un angelo scese con lo stesso tipo di farina e cosse alcune focacce e lo nutrì. E un po' più tardi egli lo mise di nuovo a dormire, lo svegliò e aveva cotto ancora un po' di focacce di farina per lui. E lui andò nel vigore di quelle focacce per 40 giorni. Gloria a Dio! Egli lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh, come lo abbiamo, cibo spirituale nella sua stagione. Non è conveniente prendere il pane dei figli e darlo ai cani. Non disse Gesù la stessa cosa alla donna sirofenicia? Egli fu mandato ai suoi. È giusto. Ed ecco a chi egli venne non andò mai gentili. Ed ora oggi egli visita i gentili nel loro tempo. E non è conveniente, voi dite, come mai il messaggio non esce in questi grandissimi posti, queste grandi crociate come in mezzo alle denominazioni? Non è il loro cibo. Non è il cibo della cosiddetta chiesa, è il cibo della sposa. È cibo spirituale nella stagione. Li farebbe ammalare lo stomaco, è troppo sostanzioso per loro, vedete? Vedete, voi non potete farlo, ma per i figli è pane, è vita, è Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Faremo troppo tardi se adesso non iniziamo la fila di preghiera, perciò chiniamo i capi solo un momento. Caro Dio, cibo nella stagione dovuta, cibo spirituale, qualcosa di cui il mondo non sa niente. Come udiamo il nostro Signore dire quella notte o quel giorno laggiù in Samaria, lo stesso luogo nel quale Eliseo salì e disse: ebbene, la rugiada non cadrà finché io la richiederò. Ecco che là stava Gesù riferendo ai suoi discepoli, dissero: maestro, perché non mangi? Gli disse: io ho del cibo di cui voi non sapete. Veramente, Signore, il suo cibo era di fare la volontà di Dio, di vedere le opere di Dio rese manifeste nella sua ora. Egli era là per vedere che ciò fosse compiuto. Io non faccio nulla a meno che il Padre mio prima non me lo mostri. Quel che il Padre mi mostra, quello io faccio. E Padre, così è oggi. La Chiesa, il vero credente, il corpo dei credenti, ha accesso al cibo spirituale, di cui i nominali non sanno niente. Il mondo non sa nulla di questo cibo, Padre. Ma la tua Chiesa, il tuo popolo, la sposa di tuo figlio, lo ama. Noi abbiamo accesso alla guarigione dei nostri corpi quando i dottori hanno fallito. Abbiamo accesso a questo. È uno dei nutrimenti di Dio che Egli diede alla sua Chiesa e lo ha promesso negli ultimi giorni ai suoi figli che credono. E Padre, aiutaci ad essere figli che credono, perché tutte le cose sono possibili ai credenti. Concedilo, caro Dio. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Credo che Billy mi ha detto che hanno distribuito dei biglietti di preghiera. Se qualcuno mi dicesse la lettera che è il suo biglietto di preghiera, è tutto quello che voglio. C. D'accordo, prendiamo C1, cominciamo fino a che all'inizio la nostra fila. Vedete, ora loro possono essere appertutto. Ora se ognuno, vedete, proverò questo. Non so se possiamo farlo o meno. Ovvero se possiamo avere una fila di chiamata, siete tranquilli, per me non ha importanza. Se voleste venire qua sul palco, avere una chiamata, fila di chiamata, non ha importanza in entrambi i modi. Dipendo unicamente dallo Spirito Santo. Dipendo da Lui per difendere questa parola che ho predicato. Fratello George Wright, io lo credo. Sin da ragazzino, scendendo a casa tua molti anni fa, ascoltare quel caro coprimulgo accovacciato nell'albero, credo ancora a quello stesso messaggio. Credo che esso è lo stesso. D'accordo. Vedo che stanno facendo sgombrare qui dietro per una fila di preghiera. D'accordo. Biglietto di preghiera C, numero 1, 2, 3, 4, 5. Venite prima e state qui in piedi. Se non potete alzarvi, alzate le mani e qualcuno verrà a portarvi. Cos'è? Sì. Biglietto di preghiera C. 1, 2, 3, 4, 5. E notate ora, voi che non avete un biglietto di preghiera, ora non ho avuto una fila di preghiera di questo genere da molto, molto tempo. Quanti ricordano abbiamo mandato quando costruimmo qui il tabernacolo, disse: fa l'opera di un evangelista. Non disse che era un evangelista, disse: fa l'opera di un evangelista. Vedete, perché verrà l'ora in cui questo sarà cambiato. Quell'ora sta arrivando. D'accordo. Ora, in questo egli non puoi mescolare due o tre diversi ministeri contemporaneamente. Pastore, evangelizzare allo stesso tempo. Non puoi essere un profeta e forse un pastore allo stesso tempo, vedi? Perché hai diversi compiti, diverso ministerio. Ma il Signore mi ha dato quello che avrei dovuto fare nel mio messaggio, ma allora Egli disse: fa l'opera di un evangelista, rendi piena dimostrazione del tuo ministero, perché verrà l'ora in cui non sopporteranno la sana dottrina. Se quello non è giusto ora, ogni denominazione di chiesa mi ha respinto, non sopporterebbero la sana dottrina. Ma secondo i loro appetiti introdurranno i loro stessi insegnanti. e saranno rivolti verso favole e faranno grandi gesta di imprese come Iannè e Iambre che contrastarono Mosè, ma la loro follia sarà resa manifesta. Vedete? Vedete? D'accordo. Imitazioni. Vedete come Iambre e Dio nel cielo sa che giace proprio là nell'angolo di quella pietra del tabernacolo dal 1933, scritto su una pagina della Bibbia. Che giace proprio là. Guardate come l'hanno fatto, guardate ciò che è successo. Imitazioni, esattamente, disse, lasciali da soli. La loro follia sarà resa nota nello stesso modo come fu Iannè e Iambre. Eccoci in quel giorno. Io vedevo la chiesa allora quando stavamo ponendo la pietra angolare, le persone attaccate al davanzale dappertutto, stando attorno alle pareti del tabernacolo. Eccovi. E dicevano, quando esso veniva su, la gente della città qui diceva, entro lo spazio di 6 mesi, noi con $1.80 per costruire un tabernacolo. Un sacco di persone dell'autorimessa avevano stabilito che sarebbe stata la loro autorimessa, ma è ancora un ovile per le pecore di Dio. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C, 6, 7, 8, 9, 10. D'accordo. Ora, io, il Signore, l'ho piantato. Io l'annaffierò giorno e notte, per tema che qualcuno dovesse strapparmelo di mano. Osservate la critica. Nessuna denominazione che lo appoggi, nessuna chiesa qui attorno alla città come esso, nessuna pentecoste nel paese, nessun altro può sostenerlo. Tutti contro il battesimo in acqua, tutti contro queste altre cose. Persino la mia propria famiglia, mio stesso padre mi mise fuori dalla porta. Misi i miei vestiti in un sacchetto di carta e andai a vivere a New Albany. Esatto. Ma fra molti pericoli, fatiche e insidie, sono già giunto. È la grazia che mi ha condotto al sicuro così lontano. Ho 56 anni e presto dovrò attraversare il fiume. La grazia mi porterà su. Quando ci sarò stato 10.000 anni, luminoso e rilucente come il sole, non avremo meno giorni per cantare le lodi di Dio di quando iniziamo la prima volta. Oh, come amo Gesù! Egli è tutto il mondo per me. Benissimo, quanti ne fa? Dove abbiamo smesso? 10? Possiamo prendere altri? D'accordo. Cos'era quello? 10? 15? D'accordo, C? Da 10 a 15. Ovunque siate, se potete alzarvi in piedi e entrare. Cosa dici? D'accordo. C, da 15 a 20 dunque, lasciate che siano C, da 15 a 20, che sono altre 10 persone. Vediamo, vedete dove si trova la fila, non li affolliamo e noi... D'accordo. Ora, datemi tutta l'attenzione, non staremo a lungo. Ma ora... Oh, che ora! Che tempo! Io desidero che ognuno possa amare il Signore. Io desidero che possiamo tutti venire a quel punto per realizzare il potenziale di questo minuto. Cerchiamolo. Datemi la vostra attenzione. Cosa cerchiamo di fare qui? Stiamo ponendo la parola di Dio alla prova. Elia fece la stessa cosa. Uscì sul monte dopo che seppe che era mandato da Dio per farlo. Disse, bene, proviamo chi è Dio. Che il Dio che risponde mediante il fuoco sia Dio. E i pagani si tagliavano o dicevano, bene, sicuro, no. E i pagani sapevano che il fuoco non sarebbe caduto così. Urlavano e facevano storie, ma Elia sapeva che sarebbe caduto. Perché ebbe una visione del Signore. Voi dite, Eli ebbe una visione? Sì, Signore. Quando ebbe ogni cosa posta in ordine, disse, Signore, ho fatto tutto questo al tuo comando. E allora il fuoco iniziò a cadere. Quando la parola di Dio è mantenuta alla lettera, allora è compito di Dio prendersi cura del resto. Egli vi chiede solo di disporlo lassù e siate certi che siete chiamati a disporlo laggiù, vedete? E se lo siete, Egli si prenderà cura del resto. Ora, qui ci saranno persone che vengono per questa fila nella quale io starò per pregare. Bene, ora, sono quasi fino al muro adesso, va bene, finché la fila comincia. Ora, prima... Perlomeno in qualche luogo, qui nell'edificio, alcune persone. Quanti qui dentro sono malati e non hanno un biglietto di preghiera? Alzate la mano, vedete, proprio dappertutto. Ora sapete, se il nostro Signore, e credo che Egli lo farà, se è lo stesso ieri, oggi e in eterno, Egli faceva delle file di preghiera, le persone venivano a Lui in grandi file, moltitudini, le toccava, le benediceva. Poi una volta Egli si fermò e disse, chi mi ha toccato? Si guardò attorno, disse a una donna perché cosa lei lo toccò e disse che il suo flusso di sangue se n'era andato, la sua fede l'aveva sanata. E se lei si fosse voltata indietro e avesse detto, beh, non so, signore, ho avuto questo da lungo tempo, non sarebbe accaduto. No, non sarebbe accaduto. No. E se gli avesse detto alla donna Serofenicia, a causa di questa parola che hai detto, tua figlia, il diavolo è uscito da lei, e se avesse detto, bene, ora, signore, io volevo che tu lo compissi in questo modo, il diavolo sarebbe stato ancora nella ragazza. Ma lei si aspettava di trovare la bambina nel modo in cui egli disse che l'avrebbe trovata. Ora, egli ci disse, se potete credere, se potete dire a questo monte, spostati e non dubitate in cuor vostro, ma credete che quello che avete detto verrà a compimento, potete averlo. Quando pregate, credete che lo ricevete e vi sarà dato. Che promessa! Ora, l'uomo che predica il Vangelo sociale non crede affatto questo. Egli salirebbe fino alla porta, guarderebbe dentro, sarebbe là e direbbe, beh, non solo un altro mucchio di santi rotolanti, se ne andrebbe via. Vedete, ma non sa che questo è il cibo nascosto. Non sa che questa è la cosa segreta che è nascosta da lui. Lui non lo sa, è pietoso. Una mente che è nuda, miserabile, cieca e non lo sa. Vedete, è una brutta cosa, oddio, lasciami morire piuttosto, ma non farmi diventare in quel modo. Preferirei morire piuttosto, se signore, che far quello. E penso che ognuno di noi lo vorrebbe, no? Ma ora Dio ci ha promesso queste cose negli ultimi giorni, Malachia 4. E disse che Gesù Cristo scenderebbe e si impersonerebbe in carne umana come fece a Sodoma. Proprio così. E disse che il mondo sarebbe stato una condizione sodomitica. E disse come fu allora, il figlio dell'uomo sarà rivelato quel giorno. Vedete, quest'uomo che scese nella forma di un uomo, che era Elohim, presso Abraham, prima che questo figlio promesso venne, guardate cos'era, Abraham disse che era Dio. E la Bibbia disse che c'erano tre uomini che vennero da lui. Polvere sui vestiti, in viaggio, si sedettero e mangiarono come uomini. E Gesù disse, proprio al tempo cui il mondo arriva in una condizione sodomitica, allora il figlio dell'uomo si sarebbe rivelato di nuovo. Non il figlio di Dio, il figlio dell'uomo. Vedete? Si rivelerebbe. Ora, segnate questo con quello che l'ultimo profeta disse. Ecco, io vi mando Elia, il profeta, ed egli restaurerà i cuori dei figli indietro ai padri, vedete? Un messaggio per riportarli alla Bibbia. E il figlio dell'uomo si rivelerà in quel giorno. E in quel giorno, del suonare dell'ultima epoca della Chiesa, il settimo angelo, i misteri di Dio sarebbero resi noti in quel giorno. I sette suggelli sarebbero stati spezzati, i misteri di tutte queste chiese e cose simili, come esse accadevano, cosa ciò che ebbe luogo. Vedete, non sanno questo. Gesù disse, voi ciechi farisei, disse, se il cieco guida il cieco, non cadranno entrambi nella fossa? Vedete? Ecco la ragione per cui quelle persone non lo vedono. Il mistero di ciò è quei suggelli, ognuna di quelle chiese fece un'organizzazione e vi entrò dentro. E quella è una delle cose segrete che è stata errata davanti a Dio. Lo vedi, dottor Lee? Vedi? Guarda, lo è. Ecco la cosa, esattamente là, ecco uno dei segreti. Si organizzarono e, vedi, ed era completamente fuori dalla volontà di Dio, e questo sarà esposto negli ultimi giorni, e guiderà la gente non ad un credo, né a una denominazione, ma indietro alla vera parola, e la vera parola verrà ad un certo gruppo di persone, e il figlio dell'uomo si rivelerà fra loro, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh, mai. Oh, amo questo. Io amo vantarmi di lui. Amo renderlo grande davanti alla gente. Non devo farlo grande, egli è già grande. È così alto che non potete superarlo, così profondo che non potete mettervi sotto, così vasto che non potete aggirarlo, e non di meno avete spazio nel suo cuore, nel vostro cuore per lui. Non volete riceverlo? Com'è meraviglioso il nostro Signore. D'accordo. Ora, stiamo davvero quieti tutti. Ora, abbiamo parlato di questo. Ed ora, la faccenda è vero questo? Ora, possono esserci alcuni estranei qui dentro. Potrei dire se Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, cosa compirebbe Egli in questo minuto? Farebbe la stessa cosa che fece quando fu qui prima. È giusto questo? La fede della gente gli toccherebbe la veste. ed egli si volterebbe, come fece la donna al pozzo e come fece in altri posti, e percepiva i loro pensieri. Ora voi dite, potrebbe egli guarirmi? La sua parola disse che egli l'ha già fatto. Ma il punto è farsi conoscere che lui è qui. Ora, se egli ci apparisse in un corpo fisico, somigliasse esattamente alla testa del Cristo a 33 anni di Hoffman e sangue gli scorresse dalle mani e così via, cicatrici di chiodi dappertutto, io non lo accetterei. No. Quando egli verrà, lui stesso, ogni occhio lo vedrà, ogni lingua lo confesserà. E come il lampo viene dall'est all'ovest, così verrà. Vedete, noi non crediamo questi culti e cricche, crediamo che Dio è la parola. Ma egli si incarna prendendo il tuo corpo e il mio corpo e dà doni a me e si fa conoscere attraverso questi doni. Ecco il cibo segreto. Non importa quanto egli si farebbe conoscere mediante me, dovete crederlo voi, dovete avere anche voi un dono di fede per crederlo. Lo credete? E se ora egli si manifesterà in quella maniera, chi crederete? Ti crederete con tutto il cuore? Oh, quanto è meraviglioso, soltanto aspettarlo. Aspettare solo di vedere quel che gli dice, c'è un uomo seduto qui, non l'ho mai visto in vita mia per quanto ne sappia, sembra un buon uomo forte, sano, e forse lo è. Io non lo so, ma si trova là. Ora potrei andare e porre le mani su quell'uomo e pregare per lui, chiedere se vuole credere, e potrebbe stare qui e dire io desidero che tu preghi per il tal dei tali, io ho i piedi piatti, ho un mal di testa costantemente, ho un'ulcera allo stomaco, qualcos'altro, non lo so. Potrebbe dire una di quelle cose e direi, d'accordo, signore fratello, ti imporrò le mani e pregherò per te. Ciò sarebbe perfettamente a posto. Ecco esattamente quel che abbiamo fatto durante tutta l'epoca, esatto? Però ricordate, Gesù disse che sarebbe stato differente proprio al tempo della sua venuta, come fu ai giorni di Sodoma. E l'uomo che apparve aveva la schiena girata verso la tenda dove era Sara. Ed egli disse, non Abram. Ora, Abraham. Vedete, egli era Abram il giorno prima. Ma venne in contatto con una visione e il Signore glielo disse, io cambierò il tuo nome. E qui c'è il Signore lui stesso nella forma di un uomo che mangia e beve con lui. E disse, Abraham, dov'è tua moglie Sara? S-A-R-R-A, no, non S-A-R-A-I. E gli disse, ella è nella tenda dietro di te. E disse, io vi visiterò, in accordo alla mia promessa di 25 anni fa. E Sara rise in certo modo fra sé. E gli disse, Sara ha riso nella tenda proprio allora, dicendo, come possono accadere queste cose? C'è qualcosa di troppo difficile per Dio? Vedete, niente, no Signore. Ebbene, gli disse, Gesù promise che lui, il figlio dell'uomo, che è la parola, lo credete? Sarebbe venuto negli ultimi giorni e si sarebbe rivelato nel tempo in cui il mondo sarebbe come Sodoma e Gomorra. Credete che è giusto? Prima di tenere una preghiera, alcuni di voi laggiù preghino e vediamo se il figlio dell'uomo è ancora lo stesso ieri, oggi e in eterno. Chiedete solo se egli lo è. Dite, Signore, l'uomo non mi conosce. Ma so che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vedete se egli ve lo dice. Sì, Signore. Ora alza il capo solo un momento. È dietro di me. È una bambina. Sta scottando proprio ora con la febbre. È una ragazzina. Tu vieni da fuori città. La bambina ha un disturbo allo stomaco. Lo aveva. Credi soltanto. Ora, è questo cosa disse lui che avrebbe fatto? Io non ho mai visto quella persona in vita mia. Dio nel cielo lo sa. Quest'uomo qui sembra molto forte e sano, ma vedete quell'ombra là sopra di lui? Quella significa che se Dio non lo aiuta, lui non sarà qui molto a lungo, ha il cancro. È nel polmone. Ora il figlio dell'uomo è qui. Egli ha un fardello sul cuore per un ragazzino, un fanciullo. È giusto questo? Credi che Dio può riferirmi cosa non va con quel bambino? Lui può. Ha brevi attacchi di svenimento come una forma di epilessia. Ne ha avuto appena uno recentemente. Proprio così questa mattina. Credi che vivrai per allevare quel ragazzo e che egli starà bene? Dov'è Charlie Cox? Beh, Charlie, dove sei? Pensavo fosse qui stasera. Qua giù. Charlie. Gary, dove sei? Larry? È qui? Il suo ragazzino aveva la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa. Dove sei, Larry? Vieni qui un momento. Bene, eccoti. Questo ragazzino qui aveva la stessa cosa. Suo padre e sua madre sono dei buoni amici. Anni fa ero laggiù e questo ragazzino aveva degli attacchi e sveniva proprio, sveniva, era epilessia. E lo notai sul ragazzino e chiesi a Dio di guarirlo e non ne ha mai avuto uno da allora. Qui c'è suo padre e sua madre seduta qui da qualche parte e qui c'è il ragazzino stesso. Credi ora, Signore? Grazie a Lui. Credi, Signore? Possa l'Iddio del cielo concederti la stessa cosa e vivere per allevare il bambino. Dio ti benedica. Preghiamo, caro Dio, aiutalo. Prego che la Tua misericordia e grazia siano su di lui e lo benedicano nel nome di Gesù. Ritorna in Louisiana ora, felice. Loda Dio per lui. Oh sì, lui era della Louisiana. Certo che lo era, attorno a Lake Charles, esatto. Vedete, posso cogliere i vostri pensieri ora. Sia lode a Dio. Bene, tu stai chiedendo una buona cosa. Vuoi avere un bambino. Hai già avuto bambini, un paio di bambini, ma ne vuoi un altro. Possa l'Iddio del cielo concedertelo, sorella mia. Vieni qui, voglio solo imporre le mani. Caro Dio, dai alla donna il desiderio del suo cuore perché è una causa degna. Nel nome di Gesù. Amen. Ora va e abbi il bambino. Dio è un buon Dio, lo credete? Egli conosce tutto quello di cui abbiamo bisogno. Egli supplisce ad ogni nostro bisogno, se lo crediamo. E gli disse, se puoi credere. Ti ho stretto la mano da qualche parte. Non ricordo dove è stato, ma in qualche luogo ti ho stretto la mano. Non ricordo esattamente, ma noi eravamo in qualche posto, oggi in qualche posto, ma non so dov'era. Ma non è dove quello per cui siamo qui a parlare. Tu sei qui per parlare di o per pregare, vuoi che io preghi per qualcun altro. Proprio così. Lui non è qui. Si trova in Georgia. Ammalato. Non solo è malato fisicamente, ma è spiritualmente malato. Tuo cugino. Credi che Dio si prenderà cura di questo per il fatto che lo hai rappresentato? Lo fai? Vieni qui e preghiamo insieme. Caro Dio, concedi a quest'uomo il desiderio del suo cuore, che egli possa andare e trovare quest'uomo che grida per Dio. Nel nome di Gesù lo chiedo. Amen. Dio ti benedica. Non dubitare, credi con tutto il cuore. Come stai? Non era che ho cercato di prenderti la mano, per stringerti la mano, allora quando hai allungato la mano stavo notando qualcosa. Era un'ombra, davvero scura e nera. Ecco il motivo. So che se ti avessi preso la mano l'avrei trovato, scoperto in quel modo, ma vedi, ma è un cancro. Credi che Dio è capace di rimuoverlo? È sul tuo seno, sul lato sinistro. Vuoi ritornare in Carolina e lodare il Signore per star bene, no? Capisci cosa voglio dire? Preghiamo. Caro Dio, nel nome di Gesù Cristo, colui che è presente ora, i figli mangiano il pane di Dio. Possa anche questo figlio godere della fede, il pane di Dio che egli gli dà ora per la sua guarigione. Possa andare e stare bene. Nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, fratello. Credi con tutto il cuore. Come stai? Non è questo un tempo meraviglioso? Sembra proprio come una riverenza si ponga sulle gente, o forse suona nelle mie orecchie proprio come qualcosa che fa, facendo solo un rumore, come così, vedete. È il pane dei figli, vedete. È vostro. È per voi. Non è per me, è per voi. Sono davvero grato, proprio al momento ora io non sto bene per quanto ne sappia. Ma è anche pane per me quando ne ho bisogno. È pane per voi. È incoraggiamento. Anche per voi che non siete malati e sopporta i nostri cuori su innanzi a Dio. Questo è esattamente nella stagione ciò che egli disse che avrebbe fatto e come fu ai giorni di Sodoma. Così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. Vedete? Ed ecco, io vi mando Elia il profeta, prima del grande e terribile giorno del Signore. Egli restaurerà i cuori delle persone indietro al Padre. Vedete? Vedete? E poi il giusto camminerà fuori sull'empio, le ceneri bruceranno come una fornace, vedete? La terra brucerà. Vediamo che sta per cadere là dentro e la materia vulcanica si spargerà per la terra e i cieli saranno in fiamme. O rocca dei secoli, abbi pietà di me ora, in quel tempo. Come stai? Beh, una cosa è un disturbo femminile, un disturbo di donna. Hai altre cose, sei nervosa, proprio a quell'età nel diventare nervosa, complicazioni di ogni genere. Ma hai anche un desiderio, ed è di ricevere lo Spirito Santo, proprio così. Ecco perché, credi che sei, hai confessato ogni cosa? Credi che se impongo le mani su di te e chiedo a Dio di farlo, lo Spirito Santo verrà? Credi questo? Preghiamo. Caro Dio, impongo le mani su questa donna nella forma apostolica e chiedo che lei riceva il battesimo dello Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo. Possa riceverlo. Amen. Non dubitarlo. Ti appartiene, vedi, è tuo. È il pane dei figli. Hai avuto una strana sensazione quando ho detto disturbo femminile, no? Perché è anche quello che hai tu. Ora credi che starai completamente bene adesso? Vai semplicemente ringraziando il Signore. Salve. Credi con tutto il cuore? Credi che sarai capace di mangiare come solevi fare tanto tempo fa? D'accordo, vai e di grazie al Signore, lo credo. La presenza del Signore. Credi che quel disturbo alla schiena ti lascerà e starai bene? Bene, va semplicemente dicendo grazie, caro Dio, e Dio lo concederà. Credi che puoi stare bene? Il Signore ti guarirà e non avrai nessuna artrite, starai bene in salute, lo credi? Vai ringraziandolo e dici, Signore, lo accetto con tutto il cuore, lo credo. Cosa credete voi laggiù di questo? Tu, proprio qui, poni le mani sopra quella donna seduta proprio lì accanto a te. Dinne che le vene varicose e le artrite la lasceranno. Dio ti benedica. Credi che starai bene adesso. Va a casa e sì, Dio ti benedica. Vai per la tua strada e ti ringrazio, Signore Gesù. Salve. Credi che questo disturbo femminile lascerà anche te e starai bene? Vai, di, ti ringrazio, Signore. Salve. Beh, mai. Conosco il tuo nome, io solevo di... Quando pastoravo la chiesa battista, la sorella Della Tot, soffri di un problema alla schiena ora. Andrà tutto bene. Credi che egli ti guarirà? Ricordi cosa accadde laggiù nella chiesa battista di Milton anni fa? Egli è ancora lo stesso Dio oggi. Dio ti benedica, sorella mia. George Wright, dove sei? Ti ricordi? Mai, come... Credi che se impongo solo le mani su di te e questa unzione, credi che si ristabilirai? Vieni qui nel nome di Gesù Cristo, possa lei essere guarita. Amen. Abbi fede. Bene. Credete con tutto il cuore? Ora. Quanto bene portano vecchi ricordi, vedere quella signora. Non riesco a ricordare il suo nome tuttora, ma io... Totten, proprio così. Oh sì, la figlia era... Beardy, proprio così, quello esattamente giusto. Non pensare che sono al di là di me, sono solo un po', sapete, un po' Non so spiegarlo, ma il tuo disturbo alla schiena è passato, signora. Va, loda il Signore, ti ringrazio, signora. Credi che il tuo disturbo del cuore andrà pure bene? Va soltanto rallegrati, ti ringrazio, signora Gesù. E credilo, abbi fede, ora non dubitare, vieni, signora. Credi con tutto il cuore? Hai molte cose che non vanno. Anche tu hai un disturbo alla schiena. Credi che Dio ti guarirà? D'accordo, va semplicemente a rallegrarti. Quello è Lui che ti fa sentire in quel modo. Ringrazia il Signore. Dio ti benedica, sorella. Ciao, figliolo. Credi che Dio guarirà il nervosismo di quel bambino e lo renderà sano? Lo credi? D'accordo. Ciao, compagno. Lascia che ti stringa la mano. Caro Dio, togli questa malvagia cosa da questo fanciullo. Possa vivere e essere normale, nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, fratello. Lo credi, vero? Fa tutto bene, non dubitare affatto. Troppo giovane per avere un disturbo al cuore. Credi che Dio ti farà star bene? Va, di, ti ringrazio, Signore, che mi guarisci. Credi che Dio ti guarirà il disturbo di stomaco e ti farà star bene? Prosegui, rallegrati, ti ringrazio, Signore. Egli è ancora Dio, vero? L'unica cosa che devi fare è soltanto credere, non è così? Credete il figlio dell'uomo negli ultimi giorni? C'è stato qualcosa che è avvenuto qui alcuni minuti fa e non riesco, stavo cercando di trovare, qualcuno ha avuto fede, ha fatto qualcosa, forse troverò la prossima domenica quando... Lo sei tu? Tu? Eccolo di nuovo. Hai la mano alzata. Credi che Dio può guarire quel disturbo al cuore? Farti stare bene? Guarire tua figlia laggiù con... Lo credi? Signora Neff, credi che Dio... Leo Neff. Non ti conosco, ma ecco chi sei. Hai un disturbo al cuore, la tua figlioletta ha un problema al rene. Credi che lei si ristabilirà? La tua fede ti sana. Credi con tutto il cuore. Tu, là dietro, nella vasca, che stai là dietro con un disturbo allo stomaco, Gesù Cristo ti fa star bene. Credete? Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Imponiamo le mani uno sull'altro ora. Oh, pensate all'ora in cui siamo. Pensate al tempo. Pensate che siamo nella vera e propria presenza di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Egli promise che avrebbe fatto questo negli ultimi giorni. Ho le mani posate su questi fazzoletti. Caro Dio, prego che Tu benedica questi fazzoletti per la guarigione dei corpi della gente, mediante il nome di Gesù Cristo. Ora con le mani uno sull'altro, poi... Siete membri del corpo di Cristo, lo stesso Spirito Santo che promise di rivelare i segreti dei cuori e fare queste cose è in voi. Voi siete una parte di Lui ed Egli è una parte di voi. Ora, Egli disse questo, questi segni seguiranno coloro che avranno creduto, quelli siete voi. Se imporranno le mani sui malati, si ristabiliranno. Ora, non pregare per te stesso, prega per colui sul quale hai le mani, perché loro stanno pregando per te. Ora preghiamo insieme e possa non esserci nessuna persona debole in questo edificio. Perché aspetteremo oltre, caro fratello, sorella? Ecco, lo Spirito Santo è Dio proprio qui, la vera e propria cosa di cui abbiamo parlato. Caro Gesù, riconosciamo la tua presenza. Tu hai portato alla vita quel fanciulletto l'altro giorno, dopo che era morto, mediante la preghiera della fede. Caro Dio, ci sono molti qui che non abbiamo potuto raggiungere, il tempo sta passando, ma hanno le mani uno sull'altro. Sono credenti, noi siamo seduti nella presenza del Signore Gesù Cristo, risorto dai morti, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Satana, tu sei sconfitto. Gesù Cristo ti ha sconfitto. Egli risuscitò dai morti ed è fra noi stasera, rivendicando questo messaggio degli ultimi giorni. Esci da queste persone, lasciali nel nome di Gesù Cristo. Nel mio nome scacceranno diavoli e tu sei scacciato. Nel nome di Gesù Cristo, lascia questa congregazione. Ognuno di voi che accetta ora la propria guarigione si alzi in piedi. Ognuno che accetta la guarigione si alzi in piedi. Alzate le mani ora e date a Lui la lode. Io ora accetto la mia guarigione. Ditelo questo a Dio. Io ora accetto la mia guarigione. Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, Cristo. Ora ti credo. Sovvieni alla mia incredulità. Amen. I will praise Him. I will praise Him. creaturi. Te attendi gloria, popolo tutto, perché il suo sangue ha lavato ogni macchia. Non lo amate? Lodiamolo ora, tutti con le mani alzate, dategli lode mentre il fratello viene qui per congedarci.